Leggiamo il messaggio da parte di Marina e risponderemo non solo a lei, ma a tutti i fratelli che forse si chiedono se è così. Lei dice: Ciao fratelli, sono Marina. Volevo condividere con voi una mia veduta. Secondo me, nella grande tribolazione, chi muore saranno i cristiani poveri, mentre i cristiani ricchi si salveranno perché possono scappare. I ricchi hanno più possibilità. Nelle nazioni dove già c'è persecuzione, se notiamo, muoiono i poveri con donne e bambini, mentre i ricchi cristiani riescono a scappare. Cosa ne pensate? Ciao, un bacio, tanta benedizione. Fratello Giuseppe, sembra anche a me, quando ho letto il messaggio, sembra un ragionamento molto logico e giusto, perché per scappare servono soldi, per andare via, viaggiare e cominciare una vita nuova in un altro paese. E per i primi tempi, il primo periodo, servono un po' di soldi, quindi è giusto che i ricchi hanno più possibilità di fare questo, mentre i poveri, anche se vorrebbero scappare, non possono. Quindi è un ragionamento molto logico, no?
Secondo me è logicamente, è logico, ma è logicamente sbagliato. Non è così la storia, non è affatto così. Infatti, io direi un po' il contrario.
Il
Infatti,
contrario.
se andiamo a Geremia, per esempio, la storia di Geremia, Geremia capitolo 39 e 40, studiate. E i ricchi e i potenti sono stati uccisi, distrutti, resi schiavi, castrati e portati in Babilonia come schiavi. Come eunuchi, se non uccisi la carne agli uccelli, eccetera. La classe media e specialmente i ricchi, compresi il re che gli hanno portato i figli davanti al re Sedechia che non aveva voluto ascoltare il profeta Geremia e gli hanno sgozzato tutti i suoi figli davanti al re e poi gli hanno cavati gli occhi. Quell'ultima cosa che gli hanno fatto vedere, i figli uccisi. Quindi non è così. E i poveri, che è successo ai poveri, Angela, nel libro di Geremia, specificatamente Geremia capitolo 40? Ecco,
Non lo so, non mi ricordo.
e i poveri sono stati benedetti invece, perché Nebuchadnezzar ha detto così che i poveri potevano rimanere nella terra, ereditare le terre e coltivare i campi. Quindi tutto il contrario.
Questo non succederà quando verrà l'Anticristo.
Questo è un esempio. Certo che
Ok.
Nabucodonosor non è che distribuiva il marchio della bestia, tra l'altro
No.
lui si è anche convertito. Va bene, vediamo Nabucodonosor in Daniele capitolo 3 che si è convertito. Va bene? Daniele 3, penso che sia 3, 4 verso lì. Quindi la persecuzione di oggi nel mondo è una persecuzione, tra virgolette, si può dire normale.
Come normale.
Tra virgolette, perché è sempre cattiva, ma più o meno come è stato nei secoli, gente viene uccisa, perseguitata, come dall'ISIS, i cristiani perseguitati dall'ISIS in Iraq, in Siria, è giusto, lì abbiamo visto magari che aveva una macchina scappata per prima, però poi gliel'hanno sequestrata alla frontiera, gli hanno pagato, imposto tasse, sovrattasse alla gloria di Maometto e sono scappate con i sandali. E quelle donne violentate mentre andavano via, insomma, l'ISIS, cioè questo è parte del Corano. Però durante la persecuzione del marchio della bestia non sarà così. E lì si tratterà che i saggi che si sono preparati saranno preparati, si saranno spostati. Infatti, i più ricchi in Germania sono rimasti lì e sono stati mandati ad Auschwitz perché non volevano abbandonare gli ebrei, non hanno voluto abbandonare le loro gioiellerie, le loro banche, le loro ricchezze, le loro proprietà. E poi invece hanno preso la valigia di cartone e sono scappati.
Quindi i ricchi non
Molti di
hanno
loro, non
avuto,
tutti.
i ricchi non hanno avuto il vantaggio.
No, al contrario. C'è stata la notte dei cristalli quando i nazisti hanno infranto tutte le vetrine degli ebrei, la notte dei cristalli. Perché? Perché avevano tutte le vetrine, avevano tutti i negozi. Infatti, per questo che Hitler diceva qui: gli ebrei hanno preso tutto qua, c'hanno le ricchezze, c'hanno questo. E noi gli ariani, la razza eletta, diceva Hitler, e così c'è rimasto niente. Le lacrime per piangere, diceva. Allora, detto, come diceva Martin Lutero, come dice il Vangelo, Hitler predicava: i farisei hanno ucciso crocifisso Cristo, noi che siamo luterani. Noi qua, noi là, e questi qui non meritano, non sono neanche esseri umani, sono maiali. E e li uccidevano, mandavano a Auschwitz, eccetera, capito?
Sì. E dicevi che la persecuzione quando verrà l'anticristo non sarà come quella di oggi, ma molto peggio.
Sarà molto peggio, perché la persecuzione nel tempo della fine, la persecuzione che viene sarà diversa per il fatto che sarà da parte dell'anticristo stesso, sarà il diavolo incarnato, ovvero un demone incarnato che perseguiterà di persona, non dovrà attraversare, non dovrà dominare il mondo attraverso il filtro dell'imperatore romano, del dittatore nazista, no, verrà direttamente.
Sì,
il mondo vedrà il diavolo nella carne.
E il diavolo sappiamo che vuole distruggere i cristiani, che siano ricchi o poveri, non gli importa questo. L'importante è distruggere la fede.
E il diavolo non è che gli interessa raggiungere ricchi o poveri. Lui vuole distruggere Cristo, perché è Cristo che lo manderà all'inferno. Mm-hmm. E alla fine Cristo, naturalmente, in cielo può fare niente contro Cristo, però può fare qualcosa contro i cristiani. Va bene? E poi ci sarà il marchio della bestia. Quindi non si tratterà solo di perdere la vita come si trattava nelle persecuzioni nei secoli, persecuzione normale, tra virgolette, ma sarà una persecuzione che lì non è che il problema non sarà solo di essere ucciso, per questo che Gesù ha detto non c'è mai stato così orribile, né mai più sarà per lì, sarà che non si tratterà più di rinnegare Gesù come Pietro ha rinnegato Gesù 3 volte, e se Pietro avesse rinnegato Gesù 3 volte quando gli offrirono il marchio della bestia, Pietro se ne andava all'inferno, va bene? E Giuda invece di impiccarsi avrebbe preso il microchip e andava all'inferno.
Ah, per questo sarà peggio?
Sarà peggio per questo, mm-hmm. Perché lì non si tratterà più che ti uccideranno i figli, mm-hmm. Che è brutto, però non tanto brutto come
perché
quando,
vai nel cielo,
come
sì.
Quando, esatto, perché i figli gli metteranno il marchio della bestia.
Ai, ai, ai.
E poi come fanno? Li convinceranno, non è che li forzeranno, ma che la bestia non sarà forzata, perché sennò non conta, mm-hmm. Va bene? Non puoi accusare di adulterio una donna che viene violentata, ma una donna che viene abbindolata e apre la porta e fa entrare l'amante, quella sì, viene mm-hmm. punita. Mm-hmm. E allora, per questo è che cominciano, il diavolo sta cominciando adesso dalle scuole, dall'asilo, adesso il marchio della bestia si chiama gender, accettare il gender, l'omosessualità, queste porcherie qui, e poi il passo sarà breve, poi nelle scuole, negli asili insegneranno che il microchip è la soluzione a tutto, si parla che il microchip darà possibilità di vivere fino a 500 anni, e il diavolo cerca di mantenere la sua promessa che ha fatto ad Adamo ed Eva, voi diventerete come Dio, non morirete affatto. Il diavolo cerca di andare in quella direzione, naturalmente non ci arriverà mai. Dicono che col microchip si potrà vivere 500 anni, sarà da vedersi. O anche se vivessero 1000 anni, Gesù torna, quindi sicuramente è una promessa sfasata. Va bene? Comunque leggiamo Apocalisse 13:16, che dice che l'anticristo obbliga tutti. Leggili dove dice 13:16.
Apocalisse 13:16.
Che parla appunto dei ricchi.
Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.
Quindi anche i ricchi riceveranno un marchio. Lì non si tratterà di scappare. La persecuzione non sarà che si diva male, muori. E se ti va ancora più male, rinneghi Gesù, c'è ancora una possibilità, rinneghi Gesù, puoi ancora pentirti. No, lì c'è il marchio, buonanotte, ciao, finita la storia. Gli unici protetti dal marchio saranno quelli di Apocalisse 13:8 che non possono ricevere il marchio perché sono protetti e sigillati, Efesini 1:13, sigillati dallo Spirito Santo. L'anticristo non può mettergli il marchio perché gli angeli li proteggono nelle torture, nella morte, nelle sofferenze, nella persecuzione, nella prigionia. E sono protetti dagli angeli e il marchio non potranno riceverlo perché gli angeli li proteggono.
Sì,
leggiamo sì. Di questi in Apocalisse 13:8.
Amen.
Quindi, leggilo.
Ah, lo leggo.
Per favore.
Apocalisse 13:8 dice: l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato.
Quindi tutti lo adoreranno, capito? Tranne quelli scritti nel libro dell'agnello. Ci sono 2 libri, il libro dell'agnello che sarebbe la sposa di Cristo, leggi Apocalisse 3:5, e c'è il libro della vita che invece si può essere cancellati, andare ancora, perdere ancora la vita eterna e possono ricevere il marchio. Molti cristiani che sono scritti nel libro della vita, non nel libro dell'agnello, potranno potenzialmente ricevere il marchio.
Apocalisse 13:5. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmia. E le fu dato potere di agire per 42
dove
mesi.
Sei? Scusa, sbagliato riferimento. 3:5.
Apocalisse 3:5.
Sì.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi Gesù, oltre a salvare le anime, cancella anche le anime del libro della vita. Va bene? E così il libro della vita, sì, c'è la vita eterna, così, però non c'è la vita eterna, non c'è la salvezza eterna. La vita eterna e la salvezza eterna sono due cose diverse. La vita eterna l'avevano anche quella del Vecchio Testamento, basta che mantenevano la legge di Mosè. La salvezza eterna invece no, salvezza eterna è quella, la salvezza di Cristo, e quello è il libro dell'agnello, e quello lì il diavolo non può fare niente. Perché Efesini 1, cosa dice Efesini 1:13? Che siamo sigillati dallo Spirito Santo. Quindi avendo il sigillo il diavolo non può toccare, siamo sigillati. Quando la polizia viene, sigilla una casa, mette uno scotch e dico sigillo giudiziario, se passi questo sigillo infrangi la legge o andai in prigione, non so.
Siamo sigillati, se
noi
il
siamo sigillati,
passa la legge,
il diavolo non può superare il sigillo di Dio.
Grazie Gesù,
va bene?
Super.
E questa è la sposa,
grazie,
la sposa
Gesù.
Dell'agnello, ecco perché dice Apocalisse 13:8, dice tutte la adoreranno tranne il libro dell'agnello,
sì.
Che questa è la sposa di Cristo.
Sono sigillati, amen.
Ci siamo?
Sì.
Allora, dicevo, i ricchi sono sul stesso piano in base a Apocalisse 13:16, e obbligo tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a ricevere un marchio.
Sì.
Quindi il diavolo non guarda in faccia a nessuno, tutti col marchio, tutti sotto i suoi piedi. E l'immagine del diavolo sul trono, con i demoni a destra e a sinistra, i suoi piedi sulla testa delle persone che hanno ricevuto il marchio. Quindi le persone che ricevono il marchio si mettono sotto i piedi di Satana, come ha fatto Eva. Va bene, una cosa così. Eva in un certo senso ha ricevuto il marchio della bestia, in un certo senso. A quel tempo però non era il marchio finale, si è potuto ancora pentire. Arriva il marchio finale. Va bene. Allora i ricchi non saranno avvantaggiati, va bene. I ricchi non troveranno rifugio meglio dei poveri. Va bene, e quindi invece penso che la differenza sarà che tra quelli che troveranno rifugio più facilmente non dipenderà dal fatto che perché hanno più soldi, ma bensì perché hanno più fede, perché obbediranno di più al Signore, questi saranno più avvantaggiati, quelli che avranno più fede, quelli che si... Qual è in un combattimento, chi è più avvantaggiato in un combattimento? Quelli che hanno più addestramento.
Coraggio.
Più coraggio, più addestramento, più allenamento, che si addestrano sotto la pioggia, nel freddo. I militari mi mandavano col freddo a scavare di notte, a scavare buche, a mettere mine per minare il terreno che il nemico saltasse per aria, poi a sminarlo, caro mio. Va bene,
allora,
quindi questo addestramento, quelli che saranno addestrati a seguire Gesù, addestrati a esercitarsi, quelli che sono allenati, non ti puoi allenare quando scoppia la guerra, quando scoppia la battaglia, devi allenarti prima, per questo è che tutte le nazioni preparano i soldati prima, i missili prima, le armi prima, portaerei, carri armati prima, e noi dobbiamo prepararci prima, che poi scoppia, viene c'è il marchio della bestia, non sei capace a profetizzare, non sei capace a guarire di un raffreddore, non sei capace a imporre le mani su un ammalato a vederlo guarito con l'aiuto di Dio, non sei capace di vivere per fede andando di villaggio in villaggio, come dice Gesù, Matteo 10, andate di villaggio in villaggio, investigate chi è degno, bussate alla porta se vi ricevono, abitate lì, lì ci sarà la vedova, virgoletta, vedova di Sarepta, vi darà da mangiare, da dormire, trovate quella vedova, informatevi, e se non vi ricevono, scuotete la polvere dai piedi, andate in un'altra città. Io vi dico in verità, non sarete andati in tutte le città, neanche dalla piccola Israele, che figlio dell'uomo sarà tornato. Non ha imparato a vivere senza soldi, non ha imparato a vivere girando, non ha imparato a vivere viaggiando, non ha imparato a fare il nomade per Gesù, come dice Ebrei capitolo 11, dice,
sì,
tutti vivevano per fede, vivevano nelle tende, vivevano come Abramo, Giacobbe, Isacco e Giacobbe, e andavano con le tende, andavano in giro, non hanno imparato, quando scoppia la tribolazione saranno scombussolati, i falsi profeti, i pastori che fino allora gli hanno detto non c'è tribolazione, c'è il rapimento prima della tribolazione, saranno tutti morti o saranno col marchio della bestia o saranno scappati. E le pecore? Le pecore che questi pastori non hanno insegnato cosa fare, dove andare, con chi andare, saranno sperse, disperse nella confusione più totale, va bene?
Quindi Marina ha ragione nel senso che i ricchi potrebbero prepararsi perché hanno i mezzi per pagare le spese di un viaggio, di spostarsi, di cambiare nazione, cambiare continente, potrebbero farlo, però quelli che si prepareranno non sono quelli che hanno i soldi, ma quelli che hanno la fede, che hanno il coraggio di fare questo passo, quelli che sono ubbidienti, quelli che credono alle profezie. Perché anche se alcuni di loro leggono le profezie e dicono ma non succederà durante la mia vita, succederà dopo che io vado dal Signore, succederà nelle generazioni future, chissà. Quindi dipende dalla fede di ciascuno, ricco o povero non importa.
Amen. Amen, Signore, grazie Gesù. Quindi il nostro rifugio è il Signore e il Signore non favorisce i ricchi, infatti sarà fatto in modo, il Signore permetterà che le cose avvengano in un modo che non i ricchi, ma quelli ricchi di fede, non quelli ricchi di euro e di dollari, ma quelli ricchi di amore, ricchi di fede vera, che hanno imparato a fare discepoli, non solo a scaldare panche.
Sì, sì.
Un soldato che impara solo a scaldare una panca è un soldato, è come un'anatra morta. Quindi se la nostra chiesa, spero che le anatre morte risuscitano e diventano, svolazzino in giro portando il Vangelo come queste testimonianze che abbiamo letto. Invece quelli che ancora nella nostra chiesa scaldano le panche, suona la tromba a dire fratelli, qui dobbiamo svegliarci, qui dobbiamo darci una mossa.
Sì.
Guarda, aspetta che prendo la sveglia. Sveglia per cortesia, anatre addormentate, svegliamoci per favore, perché cosa fate seduti lì a scaldare le panche in qualche chiesa cattolica, evangelica? Sapete che il diavolo va attorno come un leone ruggente. Uscite dalle chiese morte e diventate un movimento. Una chiesa deve essere un movimento, va bene, quindi diamoci da fare per cortesia, perché... E questi credo che sono quelli che saranno favoriti, quelli che avranno fede, quelli che sanno discernere i segni dei tempi, quelli che sapranno prepararsi, spostarsi in tempo, dove? Nel luogo dove Dio li guida. Quelli che sappiano discernere i segni dei tempi, ricevere il messaggio che Dio dà oggi e ubbidirlo, quindi addestrarsi a discernere la voce di Dio. Pregare in lingue, non per vedere che grande pentecostale che sono, io prego in lingue. Pregare in lingue per ricevere la profezia, direzione, cosa fare, cosa non fare. E per esempio i valdesi che hanno superato secoli di persecuzione cattoliche, non erano necessariamente i più ricchi, ma erano quelli che più pregavano sul serio, quelli che più ascoltavano Dio, quelli che più ubbidivano alla sua guida, alle sue rivelazioni. Quindi io direi alla dolce Marina, cioè se io fossi in lei, io non mi preoccuperei delle ricchezze. Certo, se c'è ricchezze, Dio ti benedica, usale per Gesù, però non metterla a muffire in una banca. Va bene, usale per il Signore. Quindi non ti preoccupare di ammassare più del necessario, ma ti preoccupare di avere fede. Gesù disse in Matteo 10, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, non prendete oro, argento, non prendete monete, andate e bussate alle porte. Mentre evangelizzate, va bene, cioè, mia moglie è tornata e ha detto che è andata a evangelizzare la settimana con i tuoi fratelli, hanno trovato una famiglia che l'hanno invitati dentro, l'hanno invitati a mangiare senza chiedere niente, ha detto tornate per cortesia, il Signore vi ha mandato, sì, Dio sapeva che avevamo bisogno di missionari e li hanno benedetti e strabenedetti e adesso voglio tornare con gli altri a visitare di nuovo. Va bene, sì. Nel tempo di tribolazione infatti, troverete famiglie così che vi ospiteranno in luoghi deserti, famiglie che non hanno il marchio della bestia, potrete abitare con loro finché avete bisogno, l'ha detto il Signore, Matteo 10, quando siete nel bisogno non prendete soldi, andate e investigate chi è degno, come si fa? Fai evangelizzare, digli un piccolo Dio ti benedica, se ti guarda storto, se ne posso sbagliare, cioè ti dice, se vedi, Dio ti benedica, e questa è una pecorella e via.
Sì, stavo pensando alcuni anni fa quando siamo usciti noi dall'Europa per venire in Sud America, non siamo venuti perché eravamo ricchi affatto, anzi non avevamo soldi per viaggiare e per cominciare una vita qui.
Esatto.
Eravamo proprio missionari.
Ma ci siamo venduti tutto per venire.
Ma tutto significa solo un'auto, era l'unica cosa che avevamo.
Sì, un bel furgone Volkswagen, sì, era usato, un furgone. Però funzionava bene, però usato. Siccome l'aereo non c'entrava, tutto quello che non entra nella strada stretta e angusta della cabina dell'aereo è troppo.
E credo che è quello il punto, se uno ha la fede, il Signore mi vuole in quel paese, il Signore mi vuole in quel rifugio, e io raggiungerò quel posto, non importa come, ma lo farò perché ho la fede, con o senza soldi io me ne andrò perché voglio ubbidire. Se tu hai questo atteggiamento, il Signore provvederà i mezzi per andare, perché lo ha fatto con noi. Non avevamo i soldi, volevamo partire, ci ha voluto 2 anni per... È stato un miracolo che la mamma di Dora ha venduto un appartamento e lo ha dedicato alla missione, e con quei soldi abbiamo pagato i biglietti, l'abbiamo già raccontato diverse volte.
Dio lo benedica.
E poi abbiamo venduto l'auto e con quei soldi abbiamo cominciato per i primi 2 o 3 mesi, avevamo alcuni soldi per cominciare la evangelizzazione qui in Sud America, imparare la lingua.
E per lo sbarco, quando cominciare. Sbarchi, caro mio... Sì. Io mi ero dimenticato lo spagnolo, che l'avevo già imparato in Venezuela, ci ho voluto 1 mese per rispolverarlo.
Mm-hmm. Ma era tutto, erano solo mesi, per i primi 2 mesi, più di quello non avevamo niente. Quindi è stato veramente la mano del Signore, se tu ubbidisci, Lui provvede, Lui ti accompagna a ogni passo e ti guida e ti dice cosa fare, come superare questi problemi finanziari. Quindi non sono le finanze che decidono chi sopravvive, chi muore, chi viaggia, chi non viaggia, è la tua fede che decide. Perché c'è un Dio al di sopra della tua situazione finanziaria che poi ci pensa Lui. Ma tu devi agire in fede, devi fare quei passi di fede.
Grazie Signore, benissimo. Guarda, è una cosa che il Signore mi ha messo nel cuore anche riguardo a questo, visto che parliamo dei rifugi, è questo. E spesso abbiamo parlato appunto di questa necessità di trovare luoghi di rifugio in questo tempo della fine, e certo è giusto, è volontà di Dio, perché siamo nel tempo della fine, e quindi è il tempo di Apocalisse 12:14, la donna fugge nel deserto, si prepara il posto, è il tempo, e chi non lo fa si troverà un passo indietro, chi non riesce a staccarsi dal cappuccino, dalla televisione, dalla vita bella, comoda dell'Occidente, si troverà in ritardo, va bene, ricco o povero. Però avendo detto che è tempo di trovare rifugio, adesso voglio dire anche qualcos'altro, va bene, una cosa che Gesù mi ha messo nel cuore, quindi attenzione per cortesia. Dobbiamo fare questo, cercare un rifugio, ma senza dimenticarci dell'altro. E qual è l'equilibrio perfetto? L'equilibrio è raggiungere, pastorare le pecorelle che Egli ci manda. E questo ovunque ci troviamo, nel luogo giusto o nel luogo sbagliato, dopo che siamo partiti o prima di essere partiti, va bene, e specialmente nei posti di arrivo, perché a volte sai, quando stai per partire devi trascurare tutto, abbandonare tutto, infagottare, ci vogliono messe dei mesi, concentrati sull'invaligiamento, è logico, vendere questo, malapena riesci a fare, non è tempo di evangelizzare, lì è tempo di chiudere i bagagli. E allora, però quando arrivi, quando sbarchi ti puoi concentrare a essere una testimonianza per il Signore, che questo abbiamo parlato tante volte nei messaggi. Quindi dobbiamo continuare a crescere nella fede, continuare a evangelizzare, studiare la parola, dare le pecorelle intorno. Cerchiamo di non essere troppo ossessionati dallo scappare e dai sì. rifugi. Sì. I rifugi, fratelli, vengono dopo Gesù, dopo le pecorelle. Ripeto, mentre stai impacchettando, che ci vuole qualche mese, e vendendo e svendendo o regalando, quello che non riesce a vendere regala gli orfanotrofi, qualche ente, ci pensano loro a venderlo con calma, va bene? Però appena arrivi, non preoccuparti solo del rifugio, preoccupati anche del Signore e della sua chiamata alle pecorelle. La priorità praticamente deve rimanere: 1. Servire il Signore, 2. Cercare le pecorelle, 3. Evangelizzarle, 4. Farle crescere nel Signore. Quindi il punto non è salvare la pellaccia, il punto è Gesù e le pecorelle. Quindi cerchiamo, perché siccome la Chiesa è addormentata all'Occidente, dico è tempo di spostarsi. Non pensate che la nostra chiamata adesso, Gesù non ha detto andate in tutto il mondo e rifugiatevi, non siamo rifugiati, siamo discepoli e siamo missionari e siamo apostoli. La nostra, se non è una Chiesa di missionari, non la vogliamo. La Chiesa di se non siamo una Chiesa di discepoli, non vogliamo questa Chiesa. Le Chiese mezze morte e tiepide, all'Odissea ce ne sono fin troppo, noi non vogliamo essere un'altra. Quindi innanzitutto il Signore e le pecorelle, secondariamente, solo secondariamente, e se possibile, se non è sempre possibile, però se è possibile, se non è possibile, protegge la nostra vita con i rifugi, però non è sempre possibile, e però è sempre dopo il Signore, dopo la chiamata, dopo il discepolato, va bene.
Amen.
Quindi lo scappare a nascondersi non è la cosa preminente, va bene, però lo è rimanere fedeli ovunque siamo per raggiungere le pecorelle. Gesù non ha detto di andare tutto il mondo a aver paura, va bene? Luca 9:23 diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Va bene? Non è che la chiamata non è scappate a nascondere, non è questa la chiamata.
No, 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 no.
Non siamo chiamati a scappare. C'è il momento che bisogna fuggire perché stiamo evangelizzando o perché il profeta ha suonato la tromba, si esce dall'Occidente, si esce da Babilonia America e Babilonia Occidente, Europa, va bene? Quindi la nostra potenza, fratellini, e parlo a tutti, non è di essere, dico, non parlo solamente di questa sorella, va
Sì,
bene?
certo.
No,
Sì.
attenzione, io quando parlo abbiate pazienza, devo allargare il discorso perché c'ho tanti bambini che ascoltano. La nostra potenza non è di essere ricchi in denaro, ma assetati di ricercare il Signore, affamati del Signore. Va bene, non i più ricchi saranno benedetti. Il contrario, leggi Giacomo capitolo 5, è tutto contro i ricchi. I ricchi sono di solito i più egoisti, che non puoi diventare ricco in questo mondo se non sei egoista. È impossibile, impossibile. Va bene, a meno che non stai usando per il Signore, allora il Signore ti benedice come Abramo. Abramo era ricchissimo, Abramo. Va bene, non andava in giro a regalare soldi per andare in giro scalzo come San Francesco. Va bene? E c'era gente nel Nuovo Testamento, vendevano case, quindi avevano case. Quindi non è che c'è stato uno che è venuto qua in Sud America e voleva andare come San Francesco a scalzo, voleva stare lui. E ha detto: no, guarda, non è il caso di stare scalzo, un paio di sandali. No, ma San Francesco era scalzo.
Sì, lui voleva regalare tutto quello che ha ai poveri, però la sua moglie non era d'accordo. Scusa, bada i figli e io cosa facciamo?
Sì, ha fatto dei sbagli, è andato da uno, gli ha regalato una macchina costosissima e poi la voleva indietro. Insomma, è più fumo che arrosto, insomma,
Sì,
adesso non so,
sì,
adesso non
sì,
siamo più in contatto. Insomma. Qui in Sud America sono arrivati tutti i colori, ragazzi. Chi è arrivato dice: vado da frate Giuseppe, per cortesia, non andate da frate Giuseppe, andate da Gesù. Frate Giuseppe, chi credi che è? Io mica sono onnipotente io. Io qua cerchiamo di barcamenarci, no. Ogni nostra chiesa è formata di tante piccole chiesette, tante piccole comunità, ma ogni chiesetta, ogni comunità deve essere autosufficiente. La chiesa di Pietro non può andare alla chiesa di Paolo e dire: io sono tuo fratello, mantienimi. E no, caro,
No, no.
ti tiri sulle maniche e ti dà da fare, no?
Anzi, ognuno fa la sua parte, il suo
Ecco.
contributo nella missione.
E qui qualcuno è arrivato qui con idee sbagliate, abbiamo dovuto spiegarglielo. Guarda che qui né tu devi mantenere me né io a te. D'accordo?
Amen,
Allora,
amen.
Luca 9:25, c'è qui una piccola scrittura.
Luca 9:25.
Ce
Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde o rovina se
l'hai lì? E
stesso?
poi Gesù non è a favore delle ricchezze ammuffire, solamente se vengono usate per il Vangelo, per i fratelli, se no sarà testimonianza contro. Guarda. Per esempio, quando c'erano persecuzioni passate, milioni di ebrei sono stati imprigionati e massacrati. Nei secoli, nazisti, cattolici, anche Martin Lutero li perseguitava. Però non è che questi ebrei non avessero i soldi. Caspita, sì, avevano soldi, anche più di tanti altri. Ma perché ascoltarono le bugie dei falsi profeti che dicevano loro di rimanere là dove erano per non perdere le ricchezze, morirono, per esempio, nelle persecuzioni naziste. E quindi lo stesso avverrà ai cristiani addormentati nello spirito di oggi. Tanti potrebbero spostarsi, ma perderebbero le comodità, va bene? E il tempo della fine gli cascherà sulla testa, come una donna incinta. Vai, Prima Tessalonicesi 5, c'è una bella scrittura lì. Parla della donna incinta. Dice
Sì.
quando il tempo della fine cadrà addosso, quando viene il tempo della fine, detto. Dice la parola, sarà come le doglie su una donna incinta, va bene? E non potranno più spostarsi, saranno bloccati. Cosa fa la donna incinta che vengono le doglie? Non può mica fare più niente, trovare una stalla in Betlemme per partorire, nel caso biblico. Prima Tessalonicesi 5:3.
Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta. e non scamperanno.
Quindi attenzione a questi falsi profeti che dicono Dio è amore, Dio è potente, Dio ci ama, Dio protegge la Chiesa, e le stesse bugie che dicevano i falsi profeti a Israele quando Geremia diceva no, 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 viene la distruzione. Ma non solo Geremia, ma tanti altri profeti ai tempi di quando Assiria distrusse Israele. Leggete il libro dei Giudici, ci sono dozzine, decine di distruzioni contro Israele in continuazione, perché loro si erano dimenticati di Dio, erano lì a scaldare le panche in Israele invece di obbedire al Signore. Gloria al Signore. Che tristezza quando il popolo di Dio non discerne la parola profetica. Grazie Signore. E in conclusione voglio dire questo: viene il giorno, vengono i giorni che si dirà, ci sarà chi dirà, se solo avessi digiunato e cercato la volontà di Dio, si dirà, se non mi fossi addormentato nello spirito davanti a qualche televisione, a qualche computer e cercavo nella parola dell'uomo quello che Gesù voleva dirmi di persona e che era esattamente il contrario di quello che il mondo mi diceva. Se solo mi fossi disperato in preghiera, Dio mi avrebbe parlato. Successo a me, fratello Giuseppe, quante volte mi sono guardato indietro gli sbagli che ho fatto, e non so voi, io sbagli ne ho fatti. Io sono una persona abbondante, mi piace fare le cose abbondanti. E questo purtroppo è successo anche negli sbagli. Quando sbaglio, sbaglio abbondante. Si dice in inglese man of force, man of faults. Mm-hmm. Come si tradurrebbe in italiano? Mm. Uomo di forza? No, uomo di forza, uomo di grandi sbagli. Mm. Man of force, man of faults. Quindi con più la tua forza, con più grandi sono i tuoi sbagli. Vedi Davide con Batseba, eccetera.
Sì.
E Pietro, io tutti ti abbandonano, però non io. Ah sì, 3 volte rinnegato Gesù. Quindi uomo di forza, uomo di colpa. Quindi se sei una guida, se sei un pastore, piccolo pastore, quando sbagli a livello di pastore sbaglierai. E lo sapranno tutti. È l'ora di chiedere scusa a tutti. Però quando mi sono guardato indietro, a volte mi guardo indietro nella vita in modo buono, mi guardo indietro, non voglio rifare gli sbagli che ho fatto. E quante volte io ho guardato a Gesù e ho detto, se solo ti avessi cercato, se solo mi fossi fermato, se solo mi fossi inginocchiato, se solo fossi andato in una stanza privata, se solo mi fossi scusato e rimandato la decisione di pochi secondi, pochi minuti. Fratelli, quello è il momento più bello, fratelli. È il momento più bello per parlare in lingue. Quando uno ti fa una domanda, a volte uno ci mette giorni a formulare una domanda per come incastrarti, come imbrogliarti, come farla sembrare giusta, bella, e invece è un imbroglio. Se dici a destra, sei cascato nella trappola, si dice a sinistra ti ha imbrogliato, come quando dissero sì, possiamo pagare le tasse a Cesare, si diceva no perché Cesare è un oppressore, e allora c'erano gli erodiani lì e l'avrebbero arrestato. Ah, tu sei contro Roma. Se invece diceva sì pagate, allora tu sei un amico di Roma, quindi in maniera o l'altra l'avrebbero incastrato. Allora Gesù cosa fa? Lancia una preghiera missilistica, lancia una preghiera lampo verso il cielo, un attimo arriva la risposta, forse mezzo attimo, va bene? E dice, dati a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Sono rimasti lì con la bocca aperta e si sono dimenticati di chiuderla, e così Gesù non è stato preso in trappola. Quindi Gesù ci ha voluto un quarto di un millesimo di secondo per avere la risposta. Anche Gesù era ostacolato dalla sua mente carnale. Mm-hmm. Gesù aveva la sua mente, era anche figlio dell'uomo. Quindi ricordate, fratelli, quando vi fa una domanda che non siete sicuri, non rispondete alle domande che possono venire dal diavolo, che possono intrappolarvi. Prendete tempo, imparate a dire la cosa che solamente le persone sagge sanno dire. E quale, Angela?
Dire che non lo sa.
Brava, Angela.
Dire che non lo sai.
Dì, non lo so. Mm-hmm. Vedi, sono solamente gli sciocchi, solamente i profeti che vogliono farsi vedere che profeti infallibili rispondono a tutto. Io ho imparato, a volte mi mandano dei sogni sbilindrati. Mi sono sognata la suocera, la nuora, che stava bevendo il caffè e poi è arrivato lo zio e beveva una Coca-Cola. Cosa vuol dire? E vuol dire che attaccati al tram, sì, vuol dire sì. prega tu, no? Quelle sono sciocchezze. Certo? Non è che tutti i sogni sono profetici. A volte c'è da fare delle risate con certi sogni che ci mandano. Però Dio benedica quelli che mandano sogni concreti che veramente sono significativi. Va bene, quindi imparate a dire, infatti tante volte certi sogni tu come rispondi? Non lo so.
Non lo so.
Eh sì, cosa vuoi stare a interpretare cose che non...
O chiediamo a loro di pregare e chiedere al Signore direttamente certo. l'interpretazione, perché non è che sempre
sì,
noi sappiamo.
Sì, tante volte se il sogno è una cosa... superficiale, giusto così, dite, senti, questa è una cosa che il Signore vuol dire a te direttamente, ciao, prossima. Va bene, quindi imparate ragazzi a dire quando siete sicuri, dice non lo so, va bene. Però il punto, e questo è il punto conclusivo, è che bisogna fratelli, che quando siamo nei guai bisogna fermare tutto, andare in un posto deserto. Marco 1:35. E Gesù era andato in un luogo deserto ancora di notte, mentre tutti russavano e dormivano. Marco 1:35, e lì pregava. Gesù aveva bisogno di pregare in un luogo deserto, non poteva pregare in mezzo alla confusione. Gesù è che credo che era un pochettino più avanti di noi. E quindi chi crediamo noi di essere, che abbiamo tutte le risposte, noi siamo intelligenti, io ho il diploma degli intelligentoni, io sono il diploma dei pezzi grossi, io, chi crediamo di essere noi? Cerchiamo di imparare a dire non lo so, cerchiamo di imparare a dire fammici pensare, impariamo a dire fammici pregare un po', impariamo a dire fammi riflettere, va bene?
Amen.
E allora
Amen.
A volte sei in una riunione che con delle persone... è così così, e allora scusati, vai al bagno, è sufficiente, prima che arrivi al bagno già Dio ti ha risposto tante volte. E poi è qui che subentra, è così che si usano il dono delle lingue. Il dono delle lingue non è solo ripetere un pappagallo mezz'ora, 20 minuti, perché ti annoia anche, no? Invece le lingue si prega nel segreto della mente, quando non hai la risposta, quando il diavolo ti assilla con una parola blasfema, quando il diavolo ti ha un'immagine pornografica, quando diventi iracondo, quando ti senti di perdere il controllo, quando la persona davanti a te si merita un grande rimproverone, quando si merita che dai sfogo tutta la tua ira, è il momento di calmarsi, è il momento di pregare in lingua nella tua mente. È il momento che mentre guardi la persona che ti sta provocando e che ti chiama imbecille, per esempio, e tu in un momento lì devi mordersi la lingua in modo spirituale. Come si fa, Angela? L'ho appena detto.
Pregare in lingua.
In lingua. Pregare in lingua nella mente in segreto è un mordersi la lingua, per usare le parole esatte che Gesù mi ha detto stamattina, perché stamattina Gesù mi ha parlato. Mi ha detto, dillo ai bambini, dillo ai ragazzi, va bene, che pregare in lingua nel segreto della mente e del cuore è un mordersi la lingua nello spirito per fermare, sai, colui che dà sfogo a tutta la sua ira, che dà sfogo a tutta la sua, quello che c'ha, è un folle, uno stolto. Hai visto un uomo precipitoso nel parlare? È meglio uno stolto, che no, uno stolto è meglio di lui. Dice i proverbi. E così, fratelli, imparate a pregare in lingua, non per essere dei ebrei pentecostali, guarda, io parlo in lingua, io ho lo spirito, tu non parli in lingua, no, tu non ce l'hai, sono bugie. Lo Spirito Santo non è solo lingue, ci sono doni superiori alle lingue, va bene? Leggerlo, 1 Corinzi 14, profetizzare è meglio delle lingue, ci siamo? Quindi andare da un fratello a dirgli quello che Dio vuole nella sua vita, quello è una specie di profetizzare, assicurati che viene da Dio. E quello è meglio della lingua, che sfoggia. Io sono. Se tu non interpreti le tue lingue, è meglio che stai zitto. D'accordo? Le lingue vanno interpretate, se no servono solo a mostrare quanto sei superbo, orgoglioso e un pallone gonfiato. Angela, io ho finito il programma.
Sì, è una
Sono
cosa.
pronto ad andarmene.
Una cosa che ho
Se
letto.
sei stancata, me ne vado, hai capito?
No.
Oh, quindi non ti lamentare che questo predicatore non se ne va mai. Me
No,
ne vado,
non mi
ho
lamento.
deciso.
Una cosa che ho letto è che pregare in lingue improves the immune system.
Improve?
The immune system.
Dice pregare in lingue, dice Angela, migliora il
Sistema
sistema
immunitario.
immunitario,
Però
the immune
questo è
system.
stato dimostrato scientificamente, medicalmente.
Sì, ho sentito anch'io, anzi, anch'io ho sentito.
Dio.
Lingue, per favore, fratelli, so che diversi di voi pregano in lingue, hanno il dono delle lingue, non lo fate solo per farvi vedere che
No.
grandi pentecostali che siete, per cortesia.
No.
Le lingue sono fatte per edificazione, cosa vuol dire? Interpretate le lingue, cioè mostrate, cioè dovete edificare il fratello, edificare l'altro, non se stessi. Va
Amen.
bene? Queste chiese con tutte queste lingue a volte sono un mucchio di bacano. Le lingue sono fatte per edificare, glorificare, innalzare il Signore e il fratello. E noi è meglio che stiamo zitti ogni tanto. Alleluia.
Grazie Gesù.
Angela, che fa? Io passo e chiudo.
Sì, benediciamo i fratelli e ci risentiamo domani con
Allora,
loro.
puoi dire qualcosa così io prendo una bella scrittura, vado a
Ah sì?
cercare una scrittura, sì. E
Allora, e dopo salutiamo i
riempi lo
fratelli.
spazio, intanto
Sì,
che il predicatore cerca una
volevo
scrittura.
dire ai fratelli che, visto che domani, come sempre, la domenica preghiamo per gli ammalati, domani faremo anche una preghiera in Skype con una persona che ci ha chiesto preghiera di liberazione, perché nel passato ha avuto collegamenti con la stregoneria, con voodoo. Infatti lui vive in Svizzera, però è cubano e ha detto che è veramente tormentato da demoni e ha bisogno di liberazioni. E domani in diretta faremo la preghiera per lui, per liberazione, lo sentiremo dal vivo e pregheremo per tutti i fratelli, i quali vorrei leggervi i loro nomi per poter cominciare a pregare per loro. Domani leggiamo la lista completa, però oggi vi leggo solo i nomi veloce veloce. Preghiamo per Pietro, per Romana, la zia di James, per Adriano, l'amico di Salvatore, per la famiglia di Maddalena, per Chiara e Angelo, per Matteo, per Laura, per Camelia. Preghiamo per Salvatore, per Silvio, per Dora, l'amica di Victoria, per Giuseppe, per il figlio e il marito di Laura, per il marito di Esther, Giorgio, Lucia, Esther e Carmine, per la mamma di Anna, per Gloria, la figlia di Alessandro, per Marina, Nerina e sua famiglia, e Stefania, e anche la famiglia di Stefania, il figlio Danny e il marito Leonardo. E preghiamo per Damian, per liberazione completa da qualsiasi influenza maligna nella sua vita, nel nome di Gesù. E poi ci sono altri che credo hanno scritto, però ancora non sono riuscita a leggere le email e metterli insieme, però domani avremo la lista completa.
Alleluia, gloria a Dio, grazie. Sei un ottimo aiuto in tempo di bisogno. Grazie per aver riempito lo spazio, è
Ah
bellissimo.
sì?
Meglio così non si poteva. Ha dato la lista dei nomi dei fratelli per cui tutti possono pregare. Se
Amen, amen.
non vi ricordate i nomi,
No, non
tranquille,
importa,
siamo
sì.
in due. Non c'è problema, perché il Signore li conosce,
Amen.
alleluia.
Amen.
Allora, semplicemente pregate per tutti i fratelli che hanno bisogno di amore, di gioia, di
Jesus name.
conforto. E di cacciare qualche diavolo, cacciarlo sotto i piedi di Gesù,
Amen.
va bene? Non proprio la sua presenza, che non, certamente non è così, ma qualche zona remota del creato sotto i piedi di Cristo. Nel frattempo, il Signore mi ha dato quattro scritture di benedizione per i fratelli. Sei pronta?
Abbondante.
Allora,
Sì. Filippesi
la prima è Filippesi 4,19.
quattro diciannove, questo l'ho memorizzato.
Sì.
Dice: il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù.
Allora, il secondo è Salmi 84,11. Allora, fratelli che avete bisogno di cose, mettetevi in ginocchio e il Signore è più pronto a dare che noi a ricevere. Come preghiamo a volte non riceviamo? Perché chiedete male per spendere sui vostri piaceri, Giacomo 4, 4 e 5. Mm. Va bene? Quindi spendete o spendiamo, attenzione. Allora vai con Salmo 84, 11 per cortesia.
Salmo 84, 11. Perché Dio, il Signore, è sole e scudo. Il Signore concederà grazia e gloria. Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente.
Bene, poi Salmo 3:3. Il Signore è il nostro sole e scudo e ci concederà la grazia e gloria. Se camminiamo rettamente, c'è una condizione, quindi non possiamo camminare nella carne, camminare nella vanagloria, nell'orgoglio. Va bene? Palloni gonfiati non possiamo essere e poi pretendere che Dio sia sole e scudo. Eh no. Dobbiamo camminare rettamente, allora ci concederà grazia e gloria. Cosa c'hai lì?
Salmo 3, verso 3. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo.
Salmo 27, 6. D'accordo. Quindi se, perché il Signore sia uno scudo intorno a noi, dice tu sei il mio scudo, sei la mia gloria, sei colui che mi rialza il capo. Se il nostro capo è abbattuto, guardiamo a Gesù. Se siamo abbattuti, nostro spirito abbattuto, guardiamo a Gesù. Se il mondo ci abbatte, guardiamo a Gesù, perché Lui è la nostra gloria. Lui ci rialza il capo. Lui è il nostro scudo. Lui, il nostro Signore. Salmo 27:6.
E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia. Canterò e salmeggerò al Signore.
Alleluia, 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 la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano, siano demoni, siano zizzania, siano anticristo, la mia testa si innalza e quindi nella sua dimora offrirò sacrifici di gioia nella sua dimora. Qual è la sua dimora?
Il mio cuore.
Indirizzo, il mio cuore. Ok, indirizzo adesso qui nel mio cuore. E allora nella sua dimora io canterò, io salmeggerò al mio Signore, mio Dio.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, amen.
Angela,
amen, amen. Quando canti al Signore nel tuo cuore, però con tutto il cuore, sinceramente ti libera.
Alleluia.
Ti senti molto più libero e pulito, è bellissimo. È come una preghiera.
Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Grazie,
e con questo,
Signore.
Fratelli, io credo che se Angela non c'entra in contrario,
no,
la nostra dolce,
grazie,
amata,
Signore.
Moderatrice, che non è sempre moderata, però
no,
Dio la benedica, se non c'entra in contrario, io
sorry for you
sorry for you io direi che chiudiamo,
sì,
nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
E vi inviamo un bacio in tutto il mondo,
sì,
un bacio via internet, via spirito.
Amen.
Via spiritualmente parlando, sulle frequenze dell'amore di Dio.
Amen.
Va bene? E sono i baci di Dio.
Grazie, Signore.
Un abbraccio, fratelli. Diamogli un abbraccio stretto, stretto.
Ciao, fratelli, vi vogliamo tanto.
Un abbraccio stretto.
Bene, vi
stretto,
amiamo.
Un abbraccio
stretto, stretto. Dio stretto,
stretto. Più stretto, più stretto. Stretto. Dio vi benedica, fratelli. Vi vogliamo bene. Amen.
Amen. Ciao, dolci fratelli. Ci risentiamo domani.
Amen.
Ci fermerà, Signore. alziamo le bandiere al tuo nome, sulle nostre insegne il tuo valore, con un cuore solo ti acclamiamo re e vinceremo con te.
Signor, chi sarà come te? Il giorno in cui tornerai e guardiamo con fede là, il gran giorno verrà. Signor, chi sarà come te? Il giorno in cui tornerai e guardiamo con fede là, il gran giorno verrà. Il gran giorno verrà, il gran giorno verrà.